siamo dato Gesù Cristo, come detto, siamo giunti alla seconda domenica dopo l'Epifania. La memoria è l'ultimo Vangelo della festa della cattedra di San Pietro a Roma. Ci sono due festività della cattedra di San Pietro, così si dice: la prima di San Pietro a Antiochia, che fu la sua prima sede episcopale, in quella città dove nacque il nome di cristiano, come discepolo di Cristo, e poi la seconda e ultima sede dove subì il martirio, a Roma. Per questo la chiesa è romana, i successori di Pietro sono i vescovi di Roma. È un momento quindi per pregare, particolarmente per la chiesa, e l'ultimo Vangelo sarà quel famoso passo di San Matteo nel quale Cristo promette a San Pietro il primato su tutta la Chiesa. Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Durante la settimana vi sarà, segnalo specialmente la festa di Sant'Agnese il 21 e domenica prossima, la terza domenica dopo l'Epifania, la messa tornerà all'orario delle ore 17:30 qui a Ferrara. La domenica seconda dopo l'Epifania è una domenica particolare perché ancora si ricollega alla festa, una delle più grandi dell'anno, che è quella della Epifania. Epifania, come sapete, significa manifestazione del Signore. Dio per sua natura è invisibile, è puro spirito, nessun occhio umano può vederlo. Ha voluto venire in mezzo a noi. È tutto il cristianesimo. Il Verbo si è fatto carne e abitato in mezzo a noi. Con la sua incarnazione, con il Natale, con la nascita del bambino Gesù, ecco che quel Dio invisibile diventa visibile, lo possiamo toccare, lo possiamo ascoltare, lo possiamo vivere assieme a Lui, è diventato come uno di noi. Ma allora, quando nacque nella notte di Betlemme, fu adorato da Maria, da Giuseppe e da pochi pastori. Allora l'Epifania ci mostra come il bambino Gesù e poi Cristo, fatto adulto, chiama e attira a sé gli uomini mostrandosi a loro, viene a manifestarsi a noi. E per questa festa, l'Epifania, tre chiamate sono soprattutto viste, quella di oggi è la terza. La prima, quella dei magi, sono cioè i primi gentili, i primi non ebrei chiamati alla fede, e che sono la primizia di noi, dei nostri antenati, che si fecero battezzare, trasmisero la loro discendenza, tra cui siamo noi, la fede cristiana. Poi, il giorno del battesimo, una settimana dopo il 6 gennaio, il battesimo di Cristo fatto da Giovanni Battista nel Giordano, Gesù inizia la vita pubblica, dopo 30 anni nel nascondimento della sua famiglia, e lì è Dio Padre che manifesta di già agli uomini chi è quell'uomo Gesù, quel Gesù che come gli altri riceve questo rito che per noi è rito di penitenza, in realtà è il figlio di Dio. Questo, dice la voce del Padre, è il mio figlio, unigenito, beneamato, ascoltatelo. E poi proprio presso il Battista Gesù incontra quelli che saranno i due primi suoi apostoli, Andrea e Giovanni. Andrea e Giovanni parlano di Gesù Cristo ai loro rispettivi fratelli, Simon Pietro e Giacomo. Questi quattro fratelli parlano di Gesù come del Messia al loro amico Filippo. E Filippo a sua volta ne parla al suo amico Natanaele, detto anche Bartolomeo. Abbiamo così i primi sei discepoli di Gesù, che saranno sei dei dodici apostoli. Bartolomeo era originario di Cana in Galilea e subito dopo la chiamata di questo apostolo, ecco che l'Evangelista Giovanni racconta il miracolo delle nozze di Cana, che è il Vangelo della festa di oggi. Probabilmente c'è un legame tra Bartolomeo gli sposi della nozze di Cana, che dovevano essere anche conoscenti e amici della Vergine Maria, perché vediamo che il suo ruolo nel banchetto di nozze non è secondario. I servitori non si erano ancora accorti, l'architriclino neppure, che era venuto a mancare il vino, Maria invece sì, quindi doveva dirigere molto da vicino le cose. E probabilmente per Maria sono invitati anche Gesù e i suoi discepoli, questi primi sei che Gesù aveva radunato attorno a sé. In che cosa le nozze di Cana sono una manifestazione di Gesù? Gesù si manifesta ai suoi discepoli. Con la chiamata dei magi si manifesta ai pagani. Qui si manifesta agli apostoli, a quelli che lui vuole fare suoi apostoli e vuol fare di essi le colonne della Chiesa cattolica, della Chiesa che Cristo fonderà. E quindi questa è la manifestazione di Gesù agli apostoli e si manifesta con un miracolo, il primo miracolo di Cristo. Gesù era arrivato all'età di 30 anni, egli era l'Onnipotente, quel Dio che tutto sa e tutto può, eppure non aveva compiuto un solo miracolo. Aveva nascosto agli uomini il suo potere e lo ha manifestato discretamente, non tutti se ne accorgono, sono pochi quelli che se ne accorgono in quel miracolo, lo manifesta soprattutto per gli apostoli. E il primo miracolo per gli apostoli futuri Gesù lo fa solo a causa della preghiera di Maria. La risposta di Cristo a quello che gli dice sua madre, Maria non gli chiede un miracolo, lo fa capire, gli dice solo non hanno più vino. E allora la risposta di Gesù sembra una negativa, un no. Che cosa abbiamo a che fare? Non è ancora giunta la mia ora, sembra una negazione. Ma la Vergine Maria non la capisce così, tutto al contrario. Tant'è vero che va dai servitori e gli dice fate tutto quello che egli vi dirà, è la Madonna del Buon Consiglio. Ebbene, questo significa che Dio, Gesù Cristo, Dio non cambia parere, tutto quello che vuole lo vuole da tutta l'eternità. Voleva quindi che il primo miracolo avvenisse a Cana, ma voleva che avvenisse solo per la preghiera di Maria, senza la quale non vi sarebbe stato questo miracolo. Per farci intendere che tutte le grazie vengono dalla mediazione della Santa Vergine, specialmente quelle per la Chiesa e per gli Apostoli. Il miracolo lo conoscete bene, lo descriverà senza sapere che è avvenuto l'architriclino, cioè colui che dirigeva i festeggiamenti per le nozze che duravano anche per più giorni di fila. E dice gli altri è una battuta che fa, ma che ha un fondamento di verità, prima portano il vino buono in tavola, poi quando gli ospiti sono brilli, gli porta il vino più scadente, tanto non se ne accorgono più. Tu hai fatto il contrario, prima hai portato il vino meno buono, e adesso invece quello squisito. Naturalmente non sa che questo vino squisito è quello che Gesù ha miracolosamente ottenuto trasformando l'acqua che si usava per le purificazioni dei giudei nel vino. Questi sono i fatti, ma questi fatti veri e storici nascondono molti e profondi significati che voi conoscete e che vi ricordo. Non solo quello appunto di fatto che Cristo vuole suscitare sempre più profonda la fede e l'entusiasmo totale dei suoi nuovi discepoli in lui, ma anche un altro punto, anzi molti altri punti. Prima di tutto Gesù con la sua presenza e col suo miracolo santifica il matrimonio. Il matrimonio non è un peccato come dicevano delle sette gnostiche eretiche, ma è stato istituito da Dio fin dall'inizio, creando la natura dell'uomo in modo tale che fosse naturalmente portato al matrimonio in vista della procreazione dei figli, che deve continuare l'opera divina della creazione. Ma questo matrimonio naturale, il Dio ha voluto, Gesù ha voluto elevarlo alla dignità di sacramento, fonte di grazia e di santità. Con la sua presenza alle nozze di Cana, Gesù vuole significare prima di tutto che Dio non condanna ma benedice il matrimonio e secondariamente che vuole elevare il matrimonio a canale di santità e di santificazione, strumento da cui passerà sulle anime gli effetti del suo sangue e della sua passione. Quindi già qualche cosa di molto più profondo del semplice matrimonio naturale, come ci può essere tra i pagani. In seguito, cosa significa il matrimonio, soprattutto sacramento, il matrimonio dei cristiani? Il matrimonio dei cristiani, nell'unione dell'uomo e della donna, significa un altro matrimonio, un'altra unione, molto più grande, molto più santa, molto più casta, che è quella prima di tutto di Dio con la natura umana. L'incarnazione del Verbo è paragonato a delle nozze, tant'è vero che il Battista chiama Gesù lo sposo. Gesù è veramente lo sposo di tante parabole del Vangelo per il quale il padre, il re, fa un banchetto nuziale. Gesù è lo sposo che unisce a sé, in una unione che non può essere più stretta, personale, ipostatica, la natura umana e la natura divina. È il mistero dell'incarnazione al quale sono invitati gli invitati alle nozze che credono che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Queste nozze sono poi anche, e il matrimonio significa, soprattutto l'unione tra Cristo, che è lo sposo, e noi che siamo la sposa dell'anima sua, la Chiesa, composta di tutti noi, che siamo membra del corpo mistico di Cristo, un'unione così stretta che diventiamo una cosa sola con Lui. Gli sposi cristiani significano, con il loro amore indissolubile, l'unione che ci deve essere tra la Chiesa che la sposa e Gesù Cristo che lo sposo. E la Chiesa, come ho detto, siamo noi, tutti i battezzati che credono in Gesù Cristo e vivono uniti a Lui. Ecco che allora anche noi siamo la sposa di queste nozze, invitati all'unione con Cristo. Ma queste nozze nella Chiesa, queste nozze dell'incarnazione del Verbo, sono il Nuovo Testamento. Allora Gesù con questo miracolo significa ormai l'imminente passaggio dall'antica alla nuova legge. Questo passaggio dall'antica alla nuova legge è simboleggiato da due aspetti del miracolo. Primo, Gesù trasforma l'acqua in vino, ma quale acqua prende? Quella che serviva per le purificazioni dei giudei. I giudei avevano il costume, che i musulmani hanno ancora oggi, prima dei pasti, di purificarsi esteriormente, lavare le mani, non solo per igiene, ma per rituale, le posate e altre cose, come Gesù dirà, dei farisei. E per questo usavano queste idre di pietra colme di acqua. È quest'acqua che Gesù userà per trasformarle in vino. Il secondo aspetto è quello che l'architrino dice: il vino che tu hai portato per prima, quello che era, pensava lo sposo, ottimo, invece era meno buono rispetto a quello veramente squisitissimo che è stato portato adesso.
L'Antico Testamento è raffigurato da quest'acqua delle purificazioni, è raffigurato anche dal vino buono, perché è buono, viene da Dio, che viene portato per prima in tavola. Ma in confronto col Nuovo Testamento, con il Vangelo, con l'incarnazione del Figlio di Dio, tutto questo è niente, come acqua rispetto al vino, e come il vino scadente rispetto al vino ottimo e squisito di Gesù. Il Nuovo Testamento infine ha un suo sacrificio. L'Antico aveva dei sacrifici di animali immolati da sacerdoti che discendevano carnalmente da Aronne, il fratello di Mosè. Il Nuovo Testamento invece ha un sacrificio più grande, quello del vero agnello di Dio, Gesù Cristo, immolato sulla croce, che ha versato sulla croce il suo sangue, ed è il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec, quel personaggio misterioso della Bibbia, che offre a Dio un sacrificio col pane e il vino. È una prefigurazione dell'Eucarestia. Nella Santa Messa, il Giovedì Santo, la cena rituale pasquale finisce e il vino della cena rituale pasquale dell'Antico Testamento è trasformato, transostanziato da Gesù nel suo prezioso sangue, come il pane azimo è cambiato nel suo sacratissimo corpo, che sono presenti in stato di vittima, di sacrificio. Allora voi nella Santa Messa pensate che questo prezioso sangue che ricevete, questo corpo che vi è dato, è veramente il corpo e il sangue di Cristo, ed è questo vino prezioso, squisito, inebriante che il Signore ha dato alle nozze di Cana, o meglio, quel vino era un simbolo del vino eucaristico, che è il suo sangue, che è veramente una bevanda, e il suo corpo, che è veramente un nutrimento per la nostra anima. Alla Santa Messa voi siete invitati alla mensa del Signore per ricevere questo cibo spirituale che è il suo corpo e la sua anima e il suo sangue, e per partecipare alla sua immolazione sulla croce e al suo sacrificio. Questo banchetto poi è l'annuncio di un banchetto futuro, quello della vita eterna. Naturalmente è difficile far capire che cosa sarà la vita eterna, la visione e l'amore di Dio in una felicità senza fine, incommensurabile. E allora un'immagine vaghissima è quella del banchetto sulla terra, quando l'uomo delizia i suoi sensi e sente un sentimento di amore che unisce tutta la famiglia che è riunita alla stessa tavola, gli amici e i cari che sono vicini a noi, seduti alla stessa tavola. Ebbene, l'amore tra di noi e l'amore verso Dio, l'intima unione con Dio e la gioia del beato è raffigurato da questo banchetto. Anche l'Eucarestia è un banchetto che unisce i cristiani tra di loro, perché ricevono lo stesso corpo e lo stesso sangue. E l'epistola di San Paolo che vi ho letto ai Romani, che parla tanto della carità fraterna che ci deve essere tra di noi, è maggiormente comprensibile al pensiero che siamo uniti nello stesso corpo, che riceviamo lo stesso corpo, che riceviamo lo stesso sangue, che siamo uniti in maniera sponsale allo stesso sposo che è Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e Cristo.